percorso che compiamo, il Vangelo di Luca, il quale Vangelo forse non si conclude nemmeno a Emmaus, ma si conclude piuttosto con la ripartenza da Gerusalemme, come certamente ora Don Calogero di Leo ci spiegherà questa sera. L'opera lucana è ben noto, è composta di due volumi che non possono essere tra di loro sconnessi, il terzo Vangelo che finisce a Gerusalemme, il Vangelo che termina lì dove inizia la seconda opera, gli Atti degli Apostoli. Qualcuno ha scritto che gli Atti degli Apostoli non sono tali in verità, perché se lo sono fino al capitolo 9, dal capitolo 9 in avanti gli Atti degli Apostoli si potrebbero chiamare come un noto apocrifo, gli Atti di Paolo. Esiste un apocrifo importante che dà alcune notizie sull'apostolo, che sono gli Atti di Paolo e Tecla. In realtà, ecco, dalla sua chiamata Paolo diventa il protagonista di tutto il libro degli Atti, ma è la storia della Chiesa dell'inizio. Calogero di Leo è non solo un amico, ma appassionato della parola di Dio, pur non giovanissimo, e questo gli fa molto onore, ha terminato con grande impegno e preparazione la sua licenza in teologia biblica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale a Firenze, specializzandosi con il professor Biancalani su un tema paolino, le lettere paoline, in particolare la lettera di San Paolo ai Filippesi. Per questa ragione certamente Calogero è vicino al tema che stiamo trattando, perché, come sicuramente saprete, Paolo è molto così vicino al terzo Vangelo e all'opera lucana. Proprio per le ragioni che abbiamo detto, negli Atti degli Apostoli si racconta l'esito del Vangelo che da Gerusalemme arriva a Roma. Don Calogero è il mio tecnicamente superiore nell'ufficio che svolgo in questa diocesi, perché è direttore dell'ufficio catechistico diocesano e sta lavorando moltissimo per i catechisti e la catechesi, e lo ringraziamo davvero per essere qui con noi. Io sono molto emozionato perché è la prima volta che lo sento.
Credo sarà anche l'ultima.
Dice anche l'ultima. Ed è un po' il suo battesimo in un contesto dove ho voluto portare, per fare una breve sintesi, abbiamo avuto i maggiori lucanisti del nostro paese, a partire dal Cardinal Vettori, come ricorderete, fino agli altri nomi che è inutile di nuovo pronunciare, ma che ci hanno permesso di fare insieme questo percorso. Allora, come al solito, prima di dare la parola al nostro relatore, iniziamo con la preghiera.
Io ringrazio Padre Giulio innanzitutto per il dono dell'amicizia e ringrazio il Signore per aver messo Padre Giulio nel cammino della mia vita, così come ringrazio tutti gli amici e componenti dell'apostolato biblico qui di Perugia, con i quali stiamo condividendo un tratto della vita insieme. E questo tratto della vita lo stiamo condividendo avendo come fondamento della nostra amicizia e del nostro camminare insieme il dono della parola di Dio. Come ringrazio anche voi questa sera di essere qui ad ascoltare me, dopo che sono passati questi illustri personaggi di massimi calibri, ecco, per quanto riguarda lo studio e la conoscenza del Vangelo di Luca o dell'opera lucana. Ringrazio Padre Giulio per il suo coraggio, per avermi invitato a parlare proprio nel concludere questo percorso che abbiamo iniziato in questo anno pastorale, perché poi l'esperienza ci insegna che delle cose facciamo si ricorda l'ultima che si fa. Quindi in questa sera si gioca il futuro del prossimo anno pastorale, per cui capisco che nel venire da Roma Padre Giulio chissà quanti rosari avrà recitato dicendo: Signore, speriamo che io me la cavi. Anche perché è talmente coraggioso che mi fa concludere il cammino di quest'anno venerdì 17. Oggi è venerdì 17, quindi proprio coraggio e fede insieme da parte sua, in coscienza da parte mia che ho accettato tale proposta. Bene, prima di iniziare, cercando di dire qualcosa di serio, vorrei fare due premesse che mi sembrano utili e importanti, sia per un servizio alla verità sia per rispetto di tutti voi che siete qui ad ascoltarmi. Come in parte ha detto Padre Giulio, io non sono un biblista di professione, io non insegno nelle pontificie università e non scrivo libri, per cui da me non aspettatevi chissà quale profonda riflessione di carattere scientifico, biblico, teologico, citazione di autori, eccetera. La seconda premessa è che io ho fatto sempre nella mia vita, da quando sono stato ordinato oggi, ho fatto sempre il parroco. E per cui il mio approccio nei confronti della parola di Dio è stato sempre da un punto di vista, diciamo, pratico-pastorale. E anche questa sera al mio intervento darò un taglio di natura pastorale nella speranza di esservi d'aiuto. Beh, iniziamo. La mia relazione è strutturata in due parti principali, che di fatto sviluppa il titolo del tema che mi è stato affidato: da Gerusalemme a Roma, dal Vangelo agli Atti degli Apostoli. Dopodiché, dopo queste due parti principali, c'è una conclusione. Iniziamo col primo punto. Da Gerusalemme a Roma, un viaggio non solo geografico, ma anche teologico. Noi tutti sappiamo bene che Gesù non frequentò le grandi città di Israele, eccetto Gerusalemme, che era la capitale, la città santa. Mentre il grande coprotagonista del libro degli Atti degli Apostoli, cioè San Paolo, fa delle grandi città del tempo il suo obiettivo prediletto, anche alla luce della sua formazione a Tarso. Egli viaggia da Gerusalemme fino a Roma, passando per Antiochia, Efeso, Filippi, Atene, Corinto. In questo viaggio, in questo percorso ideale, non ci soffermeremo solo su tre città, quali Gerusalemme, Antiochia di Siria e Roma, chiedendoci cosa queste città, attraverso Pietro, Paolo, le prime comunità cristiane, ci hanno detto, ci hanno lasciato in eredità e che cosa oggi hanno ancora da dirci. Prima città presa in esame, Gerusalemme. Gerusalemme è il cuore di tutta l'opera lucana, Vangeli e Atti. È la città santa, motivo della presenza del Tempio di Gerusalemme, che per l'ebreo era la casa dove Dio abitava materialmente sulla terra. E in un'ottica cristiana, da non dimenticare, Gerusalemme è la città della Chiesa Madre di tutte le Chiese, che Chiesa che non verrà mai dimenticata, anche quando poi Paolo orienterà la sua direzione verso Roma attraverso le collette, perché l'origine non si può mai dimenticare e non si deve dimenticare, perché è il fondamento di tutto. E da Gerusalemme che tutto ha avuto inizio, con l'annunzio dell'angelo al sacerdote Zaccaria mentre officiava nel Tempio. Gesù, sempre a Gerusalemme e nel Tempio, pronuncia le sue prime parole. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E queste cose del Padre mio sono l'oggetto della sua vita e della sua missione. È verso Gerusalemme che Gesù si dirige con decisione all'inizio di quel viaggio che occuperà gran parte del Vangelo, un terzo del Vangelo. È su Gerusalemme che Gesù piange lamentando, come gli antichi profeti, l'incapacità nel riconoscere la visita del Messia. A Gerusalemme che Gesù porta a compimento la sua missione di salvezza che noi celebriamo nel mistero pasquale. E a Gerusalemme che il Vangelo si chiude con l'ascensione di Gesù in cielo. E a Gerusalemme che gli apostoli ritornano dopo l'ascensione al Tempio, segnando la fine del Vangelo. Nel libro degli Atti è proprio da Gerusalemme che tutto ricomincia, con il movimento missionario della Chiesa, così come viene detto in Atti 1:8. Mi sarete testimoni iniziando da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Quegli estremi confini già simboleggiati dalla lista dei giudei provenienti da popoli diversi nel giorno di Pentecoste, che ricorda la destinazione universale della salvezza offerta da Dio in Cristo al mondo intero. E sarà sempre Gerusalemme, nel primo concilio della storia della Chiesa, Atti 15, che verrà decretata l'apertura del Vangelo a tutte le genti, senza distinzione di razza. Salvezza che però non è mai automatica, ma un dono gratuito dell'amore di Dio in Cristo, che prevede l'accoglienza, la collaborazione, la risposta libera degli uomini e delle donne, così come afferma Sant'Agostino nel libro delle Confessioni. Dio ti ha creato senza di te, ma non ti salva senza te. Per cui possiamo considerare Gerusalemme, dal punto di vista del Vangelo, punto di inizio e punto culminante del cammino e della missione di Gesù. Negli Atti invece possiamo considerare Gerusalemme punto di partenza della missione della Chiesa. E in un certo qual modo, sempre Gerusalemme simboleggia, da un lato, la continuità del disegno storico salvifico che va da Israele a Gesù, da Gesù alla Chiesa. E dall'altro lato un segno di discontinuità, in quanto i discepoli di Cristo già lì incominciano a vivere i primi contrasti e le prime persecuzioni. Ma c'è un dato importante che vorrei sottolineare, che a Gerusalemme nasce quell'ideale di vita cristiana, comunitaria, di vita ecclesiale, fatta di comunione, di condivisione dei beni, di ascolto della parola di Dio, di partecipazione allo spezzare il pane e di una vera amicizia e fraternità orientata all'aiuto reciproco verso il comune destino di felicità e di salvezza. Gerusalemme testimonia una comunione di vita che passa sì in primis da una condivisione dei bisogni della vita, per arrivare a condividere lo stesso destino finale di gloria. La lettura del brano lo lascio a voi, Atti 4, 32 e 35. Scriveva Bonhoeffer, pastore luterano morto nei lager nazisti nell'aprile del 45. La Chiesa è Chiesa solo se esiste per gli altri. La Chiesa deve partecipare agli impegni mondani della vita e della comunità umana, non dominando però, ma aiutando e servendo. Essa deve dire agli uomini di tutte le professioni che cosa sia una vita con Cristo ed in Cristo e che cosa significhi esserci per gli altri. In questa linea di pensiero ricordiamo l'idea, cara al Cardinal Martini, della Chiesa come comunità alternativa. Egli così si esprimeva nel 1995. La Chiesa deve essere una comunità che in una società di relazioni fragili, conflittuali, di tipo consumistico, esprima la possibilità di relazioni gratuite, forti e durature, centrate sulla muta accettazione e del perdono reciproco, al cui fondamento c'è Cristo. Per cui Gerusalemme esprime un'idea di Chiesa nascente strutturata sulla comunione e sulla condivisione. A Gerusalemme l'io personale, con i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue domande, i suoi desideri, era al centro della vita comunitaria. Infatti dice: nessuno era nel bisogno. Chi aveva proprietà vendeva e li metteva a disposizione, mettendole ai piedi agli apostoli affinché li distribuissero a coloro che erano nel bisogno. Non è una comunità composta di tanti io spersonalizzati, non una comunità di tanti individui anonimi, ma una comunità in cui l'altro veniva abbracciato, amato e aiutato nella sua dimensione materiale, spirituale e morale. Una comunità che diventa luogo e trama di relazioni, dove l'io rinasce. Intendiamoci, questa modalità non è l'espressione di una strategia pastorale sociale, ma è una modalità nuova che sgorga da un cuore, da una vita nuova che nasce dall'incontro con Cristo. Da un cuore, da una vita, e quindi da un cuore, da uno sguardo pieno di Cristo. Una modalità che con la sua modalità esprime un argine per contrastare quello che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto. Una cultura che non solo ti sfrutta, ma che di fatto ti esclude dalla società, perché una società fatta oggi di tanti individui anonimi, un anonimato sempre più accentuato dalle tecnologie digitali. In Facebook c'è quella vignetta sempre che dice: al funerale uno solo la bara col prete, e la sacrestana dice: ma non aveva un sacco di migliaia di amici su Facebook, è solo. Infatti San Paolo afferma nella lettera a Romani capitolo 12 versetto 10: amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno e gareggiate nello stimarvi a vicenda. In questo amatevi e stimatevi c'è tutto il segreto di una vita comunitaria. E continua ancora l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi capitolo 2: non fate nulla per rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà considera gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E Pietro invece nella sua prima lettera, al capitolo 1, versetti 22-23, afferma: amatevi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. E ancora Pietro continua, capitolo 3: siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati con affetto fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondendo, augurando il bene. Infatti a questo siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la benedizione. Casa, famiglia, comunità, Eucaristia. Io penso che è una modalità pastorale che oggi dovremmo riscoprire. come via dell'evangelizzazione, ritornare di nuovo nelle famiglie e nelle case. Allora ci chiediamo, la comunità di Gerusalemme è per noi oggi un richiamo ad uno stile di vita comunitario improntato sulla comunione e sulla condivisione? Le nostre comunità, quale la famiglia, la parrocchia, i movimenti, le associazioni, sono ad immago delle prime comunità cristiane, testimoniateci sia dal Vangelo che dagli Atti? Nelle nostre comunità il cristianesimo è vissuto realmente come vita? Oppure ridotta a morale dottrina o attivismo di impronta sociologica? Per cui possiamo considerare Gerusalemme luogo teologico per un modello ecclesiale fondato sull'amore fraterno nella modalità della comunione e della condivisione. Seconda città, Antiochia di Siria. Tra Gerusalemme e Roma troviamo però la città di Antiochia di Siria. Essa era la terza città del mondo ellenistico dopo Atene e Alessandria d'Egitto. Ed è ad Antiochia che per la prima volta alcuni discepoli iniziano a portare il Vangelo ai. Tale questione verrà portato al primo concilio della Chiesa, il concilio di Gerusalemme, trattato al capitolo 15 degli Atti. E ciò non è affatto marginale né inattuale. Le tradizioni, per quanto venerabili e addirittura considerate sacre, possono davvero andare a scapito dell'accoglienza dell'altro all'interno della comunità cristiana? In che modo accogliere e far sentire a casa propria i tanti cristiani e nonne delle nostre città, provenienti da mondi lontanissimi e portatori di modi di pregare e di vivere anche la fede diversissimi dai nostri? Antiochia era una comunità mista, formata per lo più da credenti provenienti dal paganesimo, ed è là che nasce la Chiesa che ancora oggi noi viviamo, una comunità mista. Solo che lì i pagani si sono fatti cristiani, al giorno d'oggi sono i cristiani che vivono da pagani. È ad Antiochia che prende le mosse la missione della Chiesa quando si assume la decisione di inviare Paolo e Barnaba in quello che sarà il loro primo viaggio missionario. La città pagana viene evangelizzata, la Chiesa si apre al mondo di quella città e delle città. E proprio da quel mondo, il mondo delle città, una volta accolto il Vangelo, che nasce una nuova missione. Per cui possiamo considerare Antiochia quale luogo teologico per una Chiesa missionaria e accogliente. Quello che Papa Francesco ci dice, la Chiesa in uscita. Terza e ultima città, Roma. Gli Atti parlano di Roma nei capitoli finali del libro. Essa non è giudicata negativamente come avverrà nell'Apocalisse in quanto simbolo dell'impero del male che persegue i cristiani. Infatti in Atti 23:11 il Signore appare a Paolo e gli dice: coraggio, anche a te te lo dico, coraggio. Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così dovrai testimoniare anche a Roma. Tutto l'orientamento della missione di Paolo è verso Roma, la capitale di un impero mondiale. Il libro degli Atti si apre con l'indicazione missionaria di andare in tutti i confini della terra. Roma è per l'ebreo l'estremo confine della terra. Anche se è la capitale di un impero che dominava il mondo e quindi la capitale del centro della terra. Dunque Roma è vista da Luca come una necessità teologica. Predicando il Vangelo in quella città, il Vangelo stesso potrà giungere fino alle periferie dell'impero e quindi del mondo conosciuto. Perché come nel corpo umano e dal cuore pulsante che il corpo viene irrorato di sangue, così il Vangelo si può radiare a partire da quel cuore pulsante che è la capitale dell'impero, Roma. A Roma Paolo arriva in un modo tutto particolare dopo un viaggio tutto particolare e lì si consuma in modo definitivo la rottura con Israele. A Roma Paolo decide di rivolgersi ormai solo ai pagani e non più ai figli di Israele. Per cui Roma diventa, così nel libro degli Atti, la città che simboleggia l'universalismo della salvezza, non più legata all'osservanza della legge mosaica. Ma la cosa interessante da notare è che le grandi strade consolari che da Roma si dipartono verso ogni angolo dell'impero divengono così le strade su cui può diffondersi nel mondo il Vangelo e quindi la salvezza. Le strade fatte dai pagani, dai romani, diventano le strade usate da Dio per diffondere il Vangelo di salvezza. E questo ci fa capire che Dio, a differenza di noi, valorizza tutto, si serve di tutto, non fa né lo schizzinoso né lo spiritualista. Roma così diventa, per la missione della Chiesa, una grande opportunità e una grande sfida. Perché? Perché Paolo rivolge alla comunità cristiana di Roma un messaggio dirompente, un messaggio ben ponderato e riflettuto, perché è la comunità non da lui fondata. Rivolge una teologia rivoluzionaria. E cosa dice di fatto Paolo? In Romani 10, versetti 12-13 dice così: poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, infatti chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Questa della distinzione è già un tema che aveva anticipato in Galate 3 e in 1 Corinzi 12, quando dice: non c'è più né ebreo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina. Perché allora una teologia rivoluzionaria? Perché nelle città greco-romane la società era divisa in due, gli uomini liberi e gli schiavi. Anche la comunità di Paolo all'inizio, erano comunità miste, che rispecchiavano la suddivisione sociale del tempo. L'Apostolo dà così voce ad una nuova concezione di Dio e ad una nuova immagine dell'essere umano. D'ora in avanti l'essere umano è riconosciuto da Dio indipendentemente dalle sue qualità, dalle sue appartenenze e dai suoi ruoli sociali. La persona è amata da Dio così come egli è, per se stessa, al di fuori di ogni sua prestazione. Infatti l'uomo era definito e classificato in funzione delle sue qualità, dei suoi atti, dei suoi ruoli. E da lì ne conseguivano diritti e doveri, oppure essi venivano negati. Paolo pone così i fondamenti dell'universalismo, che diventerà una base per la dichiarazione dei diritti umani, che siamo tutti uguali in dignità al cospetto di Dio. Paolo non elimina le differenze naturali, mette in guardia da un modo di concepire il rapporto con Dio e tra di noi, mette in guardia dalle contrapposizioni e dalla concezione di merito. Afferma che d'ora in poi l'essere umano è giustificato da Dio indipendentemente dalle opere della legge. Paolo respinge ogni possibilità per il credente di costruire il proprio valore dinanzi a Dio. La legge in effetti partecipa del meccanismo della classificazione, definisce l'uomo positivamente o negativamente dinanzi a Dio in base alle prestazioni, distinguendo tra buoni e cattivi, tra puri e impuri, tra credenti e infedeli. L'Evangelo di Paolo rompe con questa ideologia della prestazione. Ci viene in mente il famoso episodio del pubblicano e del fariseo al Tempio, proclamando in prima battuta che l'uomo è accolto da Dio sulla base della sua fede. Innanzi a Dio l'unica legge che definisce l'uomo e nel rapporto con Dio è quella dell'amore e della grazia. Quale dono di Dio! E per questo è un elemento anche scandaloso che Dio in prima battuta, in modo gratuito, ti amo così come sei. Poi certamente nell'accogliere questa misericordia, questa grazia, c'è tutto un cammino di conversione da fare. Una grazia è un dono che l'uomo deve desiderare e accogliere nella sua vita per mezzo della fede. Ci poniamo una domanda: siamo capaci noi oggi di annunziare il Vangelo della gratuità di Dio, della misericordia di Dio nelle nostre multiculturali città? Oppure, nella migliore delle ipotesi, facciamo opera di assistenzialismo sociale, per cui possiamo considerare Roma quale luogo teologico di una fede che si fa cultura e che sa entrare in dialogo con tutti. E adesso il secondo punto. Fare giù, stai bene tu, sei tranquillo. Secondo punto è: dal Vangelo agli Atti, il viaggio della parola e del discepolo. Luca è il primo e unico scrittore nella storia degli scritti neotestamentari a far seguire ad una prima opera che tratta della vita di Gesù, il Vangelo, una seconda opera che tratta della vita della Chiesa, il libro degli Atti degli Apostoli. Alla storia della vita del Signore segue la storia della vita dei suoi discepoli. Vedremo poi perché. Luca ha cercato di elaborare nella sua opera, Vangelo e Atti, una memoria di Gesù ed una memoria delle origini della Chiesa nascente, per lasciarle in eredità alla cerchia della comunità di impronta paolina alla quale egli, come discepolo e collaboratore di Paolo, apparteneva. È per l'ambiente paolino che ha elaborato una memoria che va da Gesù a Paolo, passando per Pietro. Un'opera destinata a diventare la memoria ufficiale del movimento cristiano, soprattutto man mano che venivano meno i testimoni oculari e man mano che si allargava sempre più la distanza con il mondo giudaico. Luca scrive per quelli della sua cerchia, per quelli di dentro, quale Teofilo, il quale era già stato raggiunto da una prima evangelizzazione e che ora vuole crescere sempre più in quella fede e in quegli insegnamenti ricevuti. E qui è un elemento importante di metodologia, soprattutto nel campo della catechesi. Teofilo prima è stato raggiunto dalla evangelizzazione e adesso dalla catechesi. La catechesi non può fare in meno dell'evangelizzazione. Non si può mettere prima la catechesi, si deve mettere prima l'evangelizzazione, poi la catechesi. Teofilo, dopo essere stato istruito sulla vita e sulle opere di Gesù, il Vangelo, adesso vuole essere istruito sulla vita della Chiesa, gli Atti. Così Luca non scrive uno scritto missionario destinato solo ai pagani, ma un documento di fede. Infatti lo scopo di quest'opera è lo stesso autore che lo afferma quando dice: affinché tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Solidità degli insegnamenti: si tratta così di una elaborazione degli avvenimenti alla luce della fede. Prima domanda che ci poniamo in questo secondo punto: ma Luca è uno storico o un teologo? Margherat afferma che Luca è uno storico, ma anche un carismatico insieme. Le due vocazioni sono legate tra di loro nella persona di Luca. Luca è uno storico in quanto narra dei fatti accaduti. È un teologo in quanto interpreta questi fatti alla luce della fede. Ma si pone un'altra domanda: ma di quali fatti si parla? Di quali fatti si narra? Certamente i fatti della vita di Gesù e degli Apostoli, in primis Pietro e Paolo, avvenimenti che sono inseriti all'interno di due grandi storie, quella giudaica e quella romana. Ma sempre i fatti della vita di Gesù e dei primi discepoli, quindi della Chiesa nascente, interpretata alla luce della fede. E in che senso interpretata alla luce della fede? L'episodio di Emmaus ci ricorda che a un certo punto Gesù disse ai due: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Mentre negli Atti degli Apostoli, famoso episodio della tempesta del naufragio, Atti degli Apostoli 27, 23 e 25, dice così Paolo: mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale appartengo e che servo, e che mi ha detto: non temere Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione, perciò non perditi di coraggio. Ho fiducia in Dio che avverrà quanto mi è stato detto. A Luca interessa non tanto gli avvenimenti in sé, ma interessa soprattutto la causa prima fondante di quegli avvenimenti, cioè Dio. Espressa da quei verbi, bisognava che Cristo patisse e che tu devi andare a Roma. Per Luca è Dio che guida la storia degli uomini e fa di essa una storia sacra, cioè una storia di salvezza. Egli legge tra le pieghe della storia umana la presenza di Dio e del suo progetto salvifico. Infatti afferma Flavio Giuseppe: il tempo e gli avvenimenti appartengono a Dio. Luca rompe con gli ideali di oggettività e di imparzialità dei fatti evidenziati dalla storiografia classica, soprattutto ellenistica romana, che voleva dare una storia oggettiva dei fatti, quale ad esempio un Tucidide. Luca non è interessato ad una storiografia critica, ma gli scrive da credente a dei credenti. Allora, un'altra domanda che ci poniamo: qual è l'obiettivo allora dell'opera lucana nella sua duplice composizione, la storia di Gesù e la storia della Chiesa? Luca narra una teologia della provvidenza di Dio. Narra le azioni di Dio e della sua mano potente. Un Dio che agisce attraverso le miserie umane, attraverso le circostanze della vita. Margaret parla, biblista, parla di una teologia non della gloria, ma del fallimento provvidenziale. Infatti, alcuni esempi. Il Vangelo si chiude con i cristiani che stavano buoni buoni nel Tempio di Gerusalemme, lodando Dio, e se la passavano bene. Poi arrivano i contrasti e le persecuzioni, e sono costretti ad andare via, a fuggire, e vanno ad Antiochia, e da lì la Chiesa si apre alla missione pagana, se no sarebbero stati ancora lì. Paolo viene incarcerato a Filippi, la situazione è drammatica, ma lì si converte e carceriera la sua famiglia. Paolo viene linciato dalla folla e si appella a Roma, e da lì va al cuore dell'impero, quando invece il suo obiettivo e il suo progetto era quello di andare in Spagna. Luca, nella sua duplice opera, rilegge la storia del movimento cristiano in chiave teologica, nella dimensione dell'avvenimento. C'è un fatto umano per mezzo del quale, o circostanze umane per mezzo della quale agisce il mistero. Allora ci poniamo delle riflessioni. Riusciamo noi a vedere nei fatti della nostra vita, anche quelli difficili e fallimentari, la mano provvidenziale di Dio? Abbiamo coscienza che la nostra vita è dentro il progetto buono di Dio? Abbiamo uno sguardo di fede sugli avvenimenti che accadono attorno a noi, quali ad esempio quelli di attualità, il terrorismo di matrice islamica, il forte flusso immigratorio, la crisi politica, le varie ideologie culturali che ci... Oppure valutiamo il tutto con categorie sociologiche o politiche? Quindi capite, è importante questo filo conduttore di come Luca vede dietro le pieghe della umanità la storia di Dio con gli uomini. Ma di tutti questi fatti narrati da Luca nella sua monumentale opera, che in quantità supera l'epistolario paolino, Vangelo e Atti messi insieme sono in quantità più numerosi di Paolo, chi è il vero protagonista? Chi è il vero protagonista di questa storia? narrata in due volumi. Il vero protagonista, che funge da filo conduttore, da denominatore comune in tutta l'opera lucana, è il Logos divino. In Luca il vero protagonista è il Logos, la parola, il verbo divino che agisce nella potenza dello Spirito Santo. Nel Vangelo di Giovanni si parla del Logos incarnato nella persona di Gesù Cristo. Nel libro degli Atti si narra della storia del Logos incarnato nella carne viva degli apostoli di Gesù Cristo, dei discepoli di Gesù Cristo, della comunità di Gesù Cristo, cioè noi, i cristiani. La Chiesa per Luca è una creatura verde. Nel Vangelo abbiamo il viaggio della parola che nella carne di Gesù parte da Gerusalemme e ritorna a Gerusalemme. Negli Atti abbiamo il viaggio della parola che nella carne dei suoi testimoni, i cristiani, parte da Gerusalemme, arriva a Roma e poi riparte per andare fino agli estremi confini della terra, fino ad arrivare a giorni nostri, a Perugia, nelle nostre case, nei nostri ambienti di lavoro, nella nostra vita. La parola della predicazione è il vero protagonista dell'opera di Luca. Gli apostoli erano così innamorati della parola da lasciarsi possedere da essa. E questa parola che hanno annunciato, e a questa parola hanno dato la loro vita, perché erano innamorati della parola, cioè del Padre. Infatti San Paolo dice: guai a me se non predicassi. Da Gerusalemme a Roma, dal Vangelo agli Atti, è il percorso di una teologia della fecondità della parola, la cui prova siamo noi qui questa sera, che nonostante il cattivo tempo, un bruttarello, siamo qui riuniti, perché raggiunte e convocate dalla parola, attraverso le sue varie modalità espressive. Per questo Luca doveva fare il libro degli Atti, per testimoniare la fecondità di questa parola. Allora ci domandiamo sommessamente, mi domando: la nostra vita si nutre ogni giorno della parola di Dio? Quanto tempo dedichiamo ogni giorno alla parola di Dio? Noi che frequentiamo il SAP, noi che siamo membri del SAP, quanto tempo dedico alla parola di Dio? Mi faccio fecondare o ingravidare dalla parola di Dio? Mi lascio illuminare dalla parola, così come ci ha indicato il salmista: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Infatti, c'è un dato importante che Luca mette in risalto, e cioè che durante le apparizioni di Gesù risorto ai suoi discepoli, nessuno lo aveva riconosciuto. Lo hanno riconosciuto quando è stata aperta loro la mente all'intelligenza delle scritture. È la comprensione delle scritture, mediante il dono dello Spirito, che fa del discepolo uno scopritore di Cristo e quindi un testimone e un missionario. Intelligenza delle scritture intesa quale svelamento del movimento segreto del compimento dell'opera di Dio nella storia. Dobbiamo riportare tra la gente, famiglie, comunità, società, dobbiamo riportare tra la gente di nuovo la parola di Dio. Dobbiamo far riscoprire in noi e negli altri il primato del dono della parola di Dio. Occorrono iniziative per diffondere la parola di Dio, e quella di questa sera fa parte di questa iniziativa, ma non basta. Conclusione. Come vedete, uso un sistema, spero che vi aiuti nella serenità interiore, perché i veri relatori generalmente, quando parlano, man mano che leggono, il foglio lo mettono sotto, e a me mi viene l'ansia, dice: ma questo quando finisce? Perché la quantità dei fogli rimane sempre la stessa, e viene l'ansia, dice: ma finito, eccetera. Io invece metto così vedete che ormai siamo agli ultimi tre fogli, per cui la fine è vicina della serata, è anche mia. Conclusione: Il percorso fatto, seppur brevemente e sicuramente insoddisfacente, ci porta alla constatazione della inscindibile separazione del Vangelo dal suo continuo nella storia apostolica contenuta nel Libro degli Atti, un'opera destinata a diventare la memoria ufficiale del movimento cristiano. Infatti, a Emmaus si dice, episodio Emmaus, Luca 24, il Cristo soffrirà e risorgerà il terzo giorno, e di questo voi siete miei testimoni. Gli apostoli diventano i primi agenti di una memoria della salvezza, ma anche i primi agenti di una vitalità e fecondità della parola. Infatti, non a caso, il Libro degli Atti evidenzia la conformità dell'agire degli apostoli Pietro e Paolo sul modello cristologico, quale conseguenza della fecondità della parola e dello Spirito. Pietro e Paolo, come Gesù, annunziano la parola, guariscono i malati, risuscitano i morti, subiscono la stessa ostilità, vanno incontro allo stesso destino di morte. Quindi gli Atti non aggiungono solamente la memoria degli apostoli a quella di Gesù, ma evidenziano il percorso e la fecondità della parola che dalla vita di Gesù passa ai suoi discepoli, cioè a noi. Ma di quale parola si tratta? Quale parola dobbiamo annunziare? Con la parola, cioè con le parole verbali, con i comportamenti, con i gesti, con le scelte. Di quale parola si tratta? La parola dell'avvenimento del grande amore che Dio ha per noi, ha per te, ha per me. La parola della misericordia universale di Dio rivelataci in Cristo Gesù. Una parola che non è rimasta imprigionata nella tomba seppur vuota, ma essa vive ed è fonte di vita, cammina per le vie del mondo e della storia, per mezzo della vita della sua Chiesa, della sua sposa, della sua comunità, cioè noi. Annuncia la conversione e il perdono dei peccati, anzi, dovremmo cambiare l'ordine. Dovremmo annunziare prima il perdono dei peccati e la conversione, perché la conversione è sempre la conseguenza di un'esperienza di amore, di misericordia e di perdono, nell'essere toccati dalla grazia di Dio. La misericordia offerta a tutti da Dio in Cristo Gesù è il centro delle Scritture, quale parola della grazia. Una parola che ha come destino finale e come centro di irradiazione il cuore dell'uomo. Infatti, dissero i discepoli a Emmaus, non ci ardeva il cuore mentre ci spiegava la Scrittura? E dalla constatazione sono passata alla commozione, dalla commozione sono passata al movimento, si sono rimessi in viaggio ritornando a Gerusalemme. Ecco dinamismo, accoglienza, commozione e stupore, movimento, missione. La memoria di Luca non è come quella degli altri evangelisti, che va dal battesimo di Gesù fino alla scoperta della tomba vuota. Egli ha incluso la storia dei primi testimoni, che da testimoni oculari divennero serve e ministri della parola, la cui attività convalida il cammino della parola, ne conferma la sua attualità e la sua contemporaneità. Questa parola di Dio, anche se ha 2000 anni, è ancora viva e valida. Ed è il fondamento della nostra fede e della nostra vita cristiana. È il fondamento delle nostre comunità e delle nostre famiglie. Possiamo concludere che l'opera lucana tra storia e teologia, tra Vangelo e Atti, un binomio inscindibile in quanto Luca è al contempo uno storico e anche un teologo. Anzi, Margherat lo definisce lo storico di Dio. Ma riprendiamo la domanda iniziale da cui siamo partiti. E così concludiamo definitivamente. Che cosa questa opera ha ancora da dirci a noi? Oggi, noi del terzo millennio, nel 2019, questa sera. Mi sembra utile e interessante l'accostamento tra l'esperienza della Chiesa testimoniataci dall'opera lucana, Vangeli e Atti, con l'esperienza della Chiesa di oggi, alla luce di una riflessione profetica dell'allora cardinale Ratzinger nel 1969, attraverso un ciclo di catechesi che lui faceva lì in Germania, alla radio, nel contesto natalizio. E lui dice così: dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto, diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Le piccole comunità, la parola di Dio, la messa nelle famiglie, la condivisione dei beni. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità, poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali. Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l'energia ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro, la fede nel Dio uno e trino, la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell'assistenza dello Spirito che durerà fino alla fine. Ripartirà da piccoli gruppi, come ci ha insegnato il Libro degli Atti, da movimenti e da una minoranza che rimarrà, che rimetterà la fede e la preghiera, al centro dell'esperienza. Sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica. Prima la cresima, poi la comunione, a quale età? Ripartirà da piccoli gruppi, sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico, filtrando ora con la sinistra, ora con la destra. Essa farà questo con fatica. Il processo, infatti, della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera. La farà diventare una Chiesa dei piccoli, e il processo sarà lungo e faticoso. Ma dopo la prova di queste divisioni uscirà da una Chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza. Gli uomini che vivranno in un modo totalmente che vivono in un mondo totalmente programmato vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l'orrore della povertà, ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo. Lo scopriranno come una presenza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto. A me sembra certo che stiamo preparando per la Chiesa, che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena cominciata, si deve fare i conti con grandi sommovimenti. Ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non la Chiesa del culto politico, ma la Chiesa della fede. Certa, essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa, ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell'uomo dove trovare vita e speranza oltre la morte. Grazie per la vostra attenzione.
Dell'impero romano e che arriva fino a noi oggi, e ti chiediamo di non perderci mai per strada, e se ci dovessimo perdere, di sapere che la nostra strada porta sempre ad avvicinarci all'altro e a te.
Spirito del Signore, su di me, e a tua
Signore, a ritornare alla novità rivoluzionaria dell'universalismo e a questa parola che vale non solo per la mia razza, per la mia cultura, per il colore della mia pelle, ma vale per tutti e che è capace di salvare tutti senza nessuna differenza. Aiutaci perché anche noi possiamo avere lo stesso sguardo e la stessa capacità di apertura di questa parola.
Spirito cuore, Signore, su di me.
Intervenire, Signore Gesù, nei nostri fallimenti, quelli che hanno generato la missione della Chiesa, che hanno portato alla conversione del carceriere di Filippi, quelli che sono corsi a Paolo, ai discepoli, perché anche noi da questi fallimenti, per la tua grazia, siamo capaci di rialzarci, che possano essere utili per l'annuncio del Vangelo e per la nostra salvezza. Preghiamo.
Spirito del Signore su di me, mi ha consacrato te, portare ai poveri e l'annuncio della liberazione.
Allora a Don Calogero per aver concluso così brillantemente il nostro percorso sul libro del Vangelo di Luca e averci permesso con alcune tracce di poterlo riaprire con la seconda parte dell'opera lucana. E come già detto all'inizio, l'avviso principale, sono due, anzi forse tre, l'avviso principale del ritiro per tutti noi di sabato 25 maggio con il dottor Giuseppe Florio, ben noto a tanti, un ottimo teologo, esegeta, verrà per noi alle ore 10:30 a Casa Sacro Cuore. Potete divulgare questa iniziativa anche tra gli altri, non è necessario aver partecipato ai nostri incontri per poter prendere parte a questo ritiro. Inizierà con una breve preghiera, la meditazione, un momento di silenzio, il pranzo, la condivisione, un'altra meditazione e poi concluderemo con l'Eucaristia. L'inizio alle 10:30 di sabato 25 maggio alla Casa Sacro Cuore. Il prezzo è 20 euro per il pranzo e per l'uso della sala. La seconda informazione, la Domenica della Parola, il 29 settembre, con il fondatore e emerito priore di Bose, Enzo Bianchi, e con tante altre iniziative di cui poi vi daremo notizia. Infine adesso il gruppo dell'apostolato biblico si ritrova e decideremo quale argomento e quale tema toccare l'anno prossimo, dove leggeremo un libro o più libri del Primo Testamento. E, vi dico subito, ma discuteremo, che avrei una mezza idea di proporre la lettura del libro dei Salmi, il libro della preghiera della Chiesa. Abbiamo già avuto la conferma dal Cardinale Ravasi che tornerà all'inizio del prossimo anno per incontrarci. E come sapete lui è uno dei più noti studiosi dei Salmi. Questo sarà oggetto della decisione che prenderemo insieme. Ringraziamo Don Calogero, ringraziamo tutti. tutti voi per aver partecipato. Come al solito trovate molto materiale sul sito internet www.lapartebuona.it e vi terremo informati sulle iniziative prossime e anche quelle future. Grazie, arrivederci.
Buona serata.
Coloro che volessero...